Buongiorno a tutti dalla redazione di WineNews.tv. Oggi è giovedì 4 agosto 2022 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani in edicola oggi in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore: quote latte, multe esecutive da 1,2 miliardi ai produttori. Contenziosi con la UE, scrive Michaela Cappellini. Stanno arrivando a raffica i pignoramenti dei conti e le ipoteche sulle proprietà. Roberto Cavaliere, la guida di Copagri, le stalle sono allo stremo, già colpite dalla siccità. Le multe per le quote latte tornano a colpire dopo 25 anni di lotte e di ricorsi. Proprio in questi giorni sul tavolo degli allevatori stanno arrivando a raffica i pignoramenti dei conti correnti e le ipoteche sulle proprietà inviate dall'Agenzia delle Entrate su mandato dell'AGEA. Si tratta di cartelle pesantissime, con richieste che in alcuni casi superano i 700.000 euro, per un ammontare totale di oltre 1,2 miliardi di euro, la metà di tutte le multe per le quote latte comminate dal 1997 a oggi, tutte adesso e tutte sulle spalle di 5.000 aziende, il 50% delle quali concentrate in Lombardia. Inevitabile che gli allevatori siano pronti alla battaglia. Le stalle sono già allo stremo, dice Roberto Cavaliere, presidente di Copagri Lombardia. Non riescono più a far fronte alle spese necessarie all'alimentazione degli animali e ai costi di produzione per il latte. Così rischiamo di far scomparire un terzo degli allevamenti lombardi, da cui dipende circa la metà della produzione lattiero-casearia nazionale. L'aria è tesa, gli allevatori sono già scesi in piazza con i trattori a Brescia il 14 di luglio ed erano pronti a farlo anche oggi se il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate di Milano non avesse aperto lo spiraglio a una sospensione. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore, che dedica un dossier all'alimentazione e alla sostenibilità. Innovazione bioetichetta unica leve per un consumo più consapevole. Nuove tendenze nell'articolo di Chiara Bussi. Secondo gli esperti serve una visione allargata all'intera filiera. L'Italia è già a buon punto del cammino verso il biologico. Ora occorre spingere sulla tecnologia e sulla trasparenza per certificare l'effettivo valore con regole comuni. Occhi puntati sul regolamento UE in arrivo nel 2023 con l'Italia che si oppone al Nutri-Score. Qualche numero chiave: 37% le emissioni, il cibo gioca un ruolo fondamentale perché il sistema alimentare rappresenta fino al 37% delle emissioni globali di gas serra e il 70% dei prelievi d'acqua. La scelta degli alimenti è quindi determinante per la riduzione dell'impronta carbonica e idrica. 53% è la quota di famiglie che descrivono il cibo del futuro come più sostenibile, secondo l'ultimo rapporto COP. Per il 47% il futuro sarà all'insegna del biologico, mentre il 44% si focalizza sui prodotti a base vegetale. Il carrello della spesa diventa quindi sempre più sostenibile. 16,6, altro numero importante, è la quota percentuale di superficie agricola destinata all'agricoltura biologica in Italia rispetto al totale, mentre la media UE è dell'8,6%. 1808 sono le start-up a livello mondiale che stanno sviluppando soluzioni per la sostenibilità alimentare, secondo l'osservatorio Food Sustainability del Politecnico di Milano. Il 17% di esse punta sull'utilizzo efficiente delle risorse naturali impiegate nel processo produttivo. In taglio basso si parla di dieta mediterranea antispreco, le 5 regole d'oro della Fondazione Barilla con i consigli degli esperti, l'advisor Valentini, cibo cruciale per ridurre l'impronta carbonica e idrica, benefici anche per la salute. È un frutto del Mediterraneo ancora poco conosciuto, con una produzione rispettosa dell'ambiente. Stiamo parlando della carruba. La sua pianta, tipica degli ambienti aridi del sud Italia, è stata importata dai fenici più di 3.000 anni fa. Se il rispetto per il pianeta comincia a tavola, la dieta mediterranea, basata sul consumo prevalente di alimenti di origine vegetale, come cereali, legumi, frutta, verdura e olio extravergine di oliva, e su quello moderato di prodotti di origine animale come carne, latticini e pesce, è uno dei modelli più riconosciuti di regime alimentare green, parola della Fondazione Barilla, che ha stilato 5 regole d'oro, piccole azioni quotidiane in nome di uno stile di vita più sano, in armonia con il pianeta e con un approccio più consapevole al cibo, al suo valore e al suo costo. Il filo rosso è la riduzione degli sprechi, la prima regola è non si butta via niente. Restiamo sulle pagine del Sole 24 Ore per un'altra notizia breve. La siccità diventa emergenza nazionale. Aiuti all'agricoltura, altri 200 milioni per far fronte al deficit idrico e sostenere le imprese. Difficile che un governo in carica solo per gli affari correnti possa nominare un commissario straordinario come quello che Palazzo Chigi puntava a istituire per fronteggiare l'emergenza idrica. Tuttavia, anche un esecutivo uscente, scrive Giorgio Dell'Orefice, può aiutare le imprese, in particolare quelle agricole, in difficoltà. L'esecutivo, infatti, non può predisporre misure di nuova programmazione, ma può realizzare interventi in continuità con altri che già sono stati predisposti o comunque dare esecuzione a misure già in precedenza deliberate. È per questo che nel DL Aiuti Bis, atteso oggi in Consiglio dei Ministri, è previsto un plafond di 200 milioni di euro per sostenere la ripresa delle attività economiche e le imprese agricole che hanno subito danni dall'eccezionale e prolungata siccità. Lasciamo le pagine del Sole 24 Ore, andiamo su quelle di Repubblica. Parla Schröder, l'ex cancelliere tedesco. Putin vuole negoziare, l'ira di Kiev è solo l'araldo dello zar. Mosca, dettiamo noi le condizioni, su Nord Stream 1 Scholz gela l'ex cancelliere. Intanto la nave del grano con russi e ucraini che ispezionano la Rasoni. Per la prima volta dall'inizio della guerra, una squadra mista di russi e ucraini insieme a funzionari del Ministero della Difesa turco e ONU ha ispezionato la Rasoni, la prima nave con il grano ucraino partita lunedì scorso dal porto di Odessa e arrivata martedì nel pomeriggio al largo delle coste di Istanbul. Le ispezioni sono uno dei punti dell'accordo siglato da Mosca e Kiev lo scorso 22 luglio con la mediazione di Ankara e delle Nazioni Unite per sbloccare 25 milioni di tonnellate di cereali bloccate nei porti ucraini. Ancora dalle pagine di Repubblica, la rivalità è un cliché, cibo e imprese, Parigi ci adora se non si parla di calcio, l'italiano fa chic, il massimo è la casa a Venezia, parla l'ex direttore del Figaro, i miei blitz in auto a Portofino. All'interno di questo racconto l'Italia è sicuramente ancora in parte il paese del sole, delle vacanze, del cibo semplice e buonissimo, qualità pericolosamente vicina al cliché pizza e mandolino che ci indispone. Ma non solo, agli occhi dei francesi gli italiani sono colti, interessanti, eleganti e un francese con qualche ambizione esistenziale si fa un punto d'onore del conoscere l'Italia e la cultura italiana. A Parigi, dice ancora l'ex direttore delle Figaro, il ristorante italiano non è più o non è solo il locale alla buona con tovaglie a quadretti rossi e tanta simpatia, ma più spesso un luogo dove si va in cerca di eccellenza ed esotismo, peraltro accessibile perché qualche parola d'italiano ormai la parlano tutti. Con quell'enfasi un po' ridicola che fa sembrare cantanti d'opera, certo, ma infilare un'espressione italiana nel discorso è una tentazione ormai diffusa. Sempre dalle pagine di Repubblica, Exor punta sulla pasta felice, primo investimento della holding Nuo, primo investimento di Nuo, la holding finanziaria nata dalla partnership tra Exor e la Worldwide Investments nel settore del food italiano. Il fondo entra con una quota di minoranza, 26,4% nel capitale della Andriani S.p.A., azienda che produce pasta alternativa a Gravina di Puglia, più nota al grande pubblico con il marchio Felicia. Ancora dalle pagine di Repubblica si parla di spettacoli, Davide, l'italiano che ha sedotto la TV inglese, San Clementi da Sora vince il reality Love Island, uno dei connazionali di successo in Gran Bretagna, fisico curato, 27 anni, non si sa bene cosa faccia, per tutti è l'Italian Stallion che cucina carbonara. A proposito di talent show, di spalla dal ballerino allo chef il Made in Italy piace. Tra gli italiani che hanno fatto fortuna all'estero, Giuseppe Dell'Anno, di mestiere ingegnere per il piccolo schermo in Gran Bretagna, è però una star. Italiano ma residente a Bristol, si è portato a casa il titolo di Great British Bake Off 2021, ambito reality per pasticceri. L'ultima segnalazione dalle pagine del Corriere della Sera, il racconto di Selvaggia Lucarelli, giornalista, scrittrice ma anche influencer, gelato più caro se si paga con il POS. Dopo Sanremo e la volta di Vittorio Veneto, Selvaggia Lucarelli continua la sua battaglia in difesa dei consumatori dopo aver sollevato la questione della maggiorazione del prezzo a chi paga con la carta di credito in una gelateria della cittadina ligure. La giornalista e scrittrice è tornata a denunciare un caso avvenuto qualche giorno fa a Vittorio Veneto. In uno dei suoi ultimi post su Instagram ha scritto: gelateria di Vittorio Veneto, Treviso. Due conti identici a distanza di pochi minuti, quello pagato con carta di credito con una maggiorazione del 3%. Come prova allega la foto dei due scontrini, quindi la telefonata registrata con il titolare del locale. La sua scusa? Lo sconto per chi paga in contanti, non la maggiorazione per chi sceglie il POS. Io posso decidere, dice, di fare lo sconto anche ai biondi. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.